c'era qualcosa, un pensiero che dovevo comunicare la scorsa domenica, vi ricordate? E non l'abbiamo comunicato. Ma voglio brevemente, sinteticamente darvelo oggi, anche se poi so che lo Spirito Santo opererà per rivelarvelo più profondamente. Questo pensiero si trova in un versetto di un salmo, che è il Salmo 45, verso 10. È un salmo particolare, è un salmo che riguarda un poco un rapporto tra un uomo e una donna, ma voi sapete che nella dimensione spirituale questo significa anche un rapporto tra noi e Dio, tra la Chiesa, tra la sposa e lo sposo. E quindi in questo salmo vogliamo cogliere qualcosa di particolare questa sera, che ha un significato anche profetico, che va al di là dei versetti e delle descrizioni a cui si riferisce. Salmo 45, verso 10, dice così: ascolta, fanciulla, ascolta Chiesa, non è solamente per le fanciulle questo piccolo messaggio. Ascolta, fanciulla, guarda e porgi l'orecchio. Prima cosa, allora, fratelli, non solo fanciulle, fanciulli, fanciulletti, ascoltate, guardate e porgete l'orecchio. Attenzione, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, e il re si innamorerà della tua bellezza. Egli è il tuo signore, inchinati a lui, verso 12 e fine, e la figlia di Tiro ti porterà regali, e i più ricchi del popolo ricercheranno il tuo favore. Mettiamo un attimo una lente d'ingrandimento su questi due o tre versetti questa sera, e crediamo che lo Spirito Santo ci dà una rivelazione chiara, profonda, su quello che vogliono dirci in particolare. Prima parte, dimentica. L'Apostolo Paolo, ricordate, Filippesi 3,13, fratelli, quando dice e parla del raggiungere, afferrare Cristo, dice: io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno avanti. Questo era il suo modo di camminare. Il cristiano è qualcuno che, se da una parte non deve dimenticare il deposito, ma deve ricordare la sua chiamata, la sua vocazione, come abbiamo sentito, dall'altra parte deve dimenticare le varie tappe, perché anche una tappa spirituale, anche Gilgal, Betel, le varie dimensioni, significati, possono diventare un intoppo, possono diventare un blocco lì dove Dio vuole condurci sempre più avanti. Quindi dimenticare ha a che fare sia con le esperienze negative, evidentemente, quelle cerchiamo di dimenticarle automaticamente, c'è un meccanismo della memoria che le cancella, ma di dimenticare anche in qualche modo quelle situazioni, quelle esperienze che, se sono valse per un tempo, in qualche modo ci impediscono di andare, di incontrare Dio in una rivelazione più profonda. Quindi dimenticando è il primo punto. E poi ancora, Paolo, concludendo quei versetti, dice: sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Il dimenticare protendendosi in avanti è un'esperienza della maturità spirituale, e vogliamo impararla. Io sono stato sempre uno che vivevo degli allori passati, rimpiangevo sempre i momenti di benedizione passata, e quando parlavo con alcuni fratelli non mi potevano sopportare, perché io citavo loro tutte le bellissime esperienze del passato, quando eravamo là, quando eravamo su, quando eravamo giù. Volevo vivere di ricordi spirituali e non capivo che Dio mi stava chiamando ad esperienze nuove di tipo spirituale. Io volevo vivere delle glorie passate. Ero già forse diventato una specie di pensionato spirituale o di quelli che fanno il club degli ex combattenti, vanno là, si incontrano e si raccontano tutte le cose della guerra. Io ero così, forse non volevo combattere, non volevo mettermi in discussione, non volevo cambiare, quindi ero un nostalgico spirituale. E certamente ho vissuto delle belle esperienze, soprattutto all'inizio della conversione, con tanti altri fratelli, ma Dio mi chiamava avanti. Dimentica è la prima parola. Andiamo alla seconda. Il tuo popolo. Che significa dimentica il tuo popolo? Che significa? Significa non essere condizionati dai modelli socioculturali, tradizionali. Ognuno di noi fa parte di una dimensione di cultura, di una dimensione particolare, di una mentalità, ma qui il richiamo forte che viene fatto a questa fanciulla che è un po' tipo della Chiesa questa sera è: dimentica il tuo popolo. E non dimenticalo solamente se sei cittadino di una nazione proprio che non vale un fico secco, non lo so, potremmo dire della Repubblica del Centrafrica, nel senso che è conosciuta per tante cose brutte, ma anche se sei cittadino americano, anche se sei cittadino italiano, non è un discorso antipatriottico, attenzione, ma come a dire: lascia stare il tuo background culturale, lascia stare la tua mentalità, lascia stare tutte quelle cose che consideri importanti, lascia stare tutte le tue convinzioni, perché c'è qualcuno che ti sta chiamando, c'è qualcuno che ti sta dicendo di uscire fuori. L'apostolo Paolo a Timoteo diceva, prima Timoteo 6:20, o Timoteo, custodisci il deposito ed evita i discorsi vuoti e profani, le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La scienza, spesso siamo dei patiti di scienza e non c'è niente di strano, non c'è niente di male a leggere Focus o qualunque altra rivista che ci parla della scienza, dei progressi, ma dietro tutto questo c'è una mentalità, c'è una logica sottile, perversa, che vuole prenderci e vuole trattenerci e vuole impedirci di andare a una rivelazione più profonda di Dio. Potremmo essere ancorati alla scienza, dare troppo ascolto alla scienza, e quando la scienza giudica la fede, credere alla scienza, come spesso purtroppo poi avviene in certi circuiti dove si comincia a mettere in ridicolo il creazionismo e si sostiene in maniera esagerata l'evoluzionismo. E ci vuole molta fede per credere nell'evoluzionismo, però molti che danno ascolto a quella che falsamente si chiama scienza, piano piano si convincono che l'uomo è un'evoluzione di un nulla, di una scimmia. Una scimmia è già qualcosa di intellettuale, no? Ma Dio, di una cellula, di un organismo monocellulare. O ancora Paolo ai Colossesi avvertiva, come a dire, per dimenticare il tuo popolo, il tuo background culturale, sociale, diceva: guardate che nessuno faccia di voi preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Ancora una volta, state attenti, se avete un background filosofico, quella filosofia non vi aiuterà. E ancora, lo stesso Paolo ai Corinzi diceva: nessuno si inganni, se qualcuno di voi si presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio. Ancora una volta, il nostro background culturale, ma potrebbe essere anche il nostro background di mentalità qualsiasi, non è solamente la cultura, qualunque cosa che ci ha condizionato, che ci ha influenzato, che ci ha dato delle sicurezze, diventa un ostacolo. Ecco perché Dio dice questa sera a ognuno di voi, fanciulli e fanciulle, dimentica il tuo popolo, lascia in background, lascialo da parte, io ti sto chiamando, lascia le tue sicurezze mentali, la tua mentalità. Gesù stesso in Luca 16,15 disse ai farisei, abbiamo sentito che spesso i farisei avevano questo atteggiamento di autogiustizia e si proclamavano giusti davanti agli uomini, ma Dio dice conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso per Dio, per gli uomini, è abominevole per Dio. Spesso quello che noi consideriamo grandissimo, bellissimo, perché tutti lo pensano, perché è una cultura media, è abominevole per Dio. Attenzione a non farci forti di una cultura di incredulità, di una cultura di formalismo, di una cultura di religiosità. E vi ho detto che la religiosità purtroppo non è solamente quella cattolica, quella da cui ci dobbiamo guardare, perché è quella magari di maggioranza, ma è anche quella evangelica, lo spirito settario è interconfessionale, lo spirito religioso è interconfessionale, c'è anche lui, purtroppo cerca di coprire la verità e abbiamo bisogno di uscire fuori dai luoghi comuni. Abbiamo bisogno di dimenticare il popolo, la mentalità, la cultura di base da cui veniamo. Ma qui va più in fondo e andiamo verso il centro e la conclusione di questa breve esortazione di questa sera. Dice ancora, dimentica, è la casa di tuo padre. Ma cosa vuole dire, dimentica la casa di tuo padre? Vuole dire di non occuparsi più dei genitori? Vuole dire... Cosa vuole dire? Qui, questo salmo ispirato dallo Spirito, dimentica la casa dei tuoi genitori, la casa di tuo padre. Rinunziare in qualche modo ai modelli familiari, sia per seguire Gesù. Ricordate cosa disse Gesù? Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio, figlia. Spesso noi siamo più ancorati alla tradizione familiare, come a dire, consideriamo verità più quello che è la nostra famiglia. La mia famiglia lo dice, famiglia docet, che significa insegna. Io credo veramente che abbiamo bisogno di dimenticare in questo senso, di non lasciare che la mentalità familiare possa impedirci una rivelazione più profonda di Dio, anche perché io vi dico che quando avremo una rivelazione più profonda di Dio, noi riusciremo ad amare meglio anche i nostri genitori e i nostri figli. Ma se per seguire i nostri genitori e i nostri figli noi non ci avviciniamo di più a Dio, noi non riusciremo ad aiutare né i nostri genitori né i nostri figli. Noi abbiamo bisogno di dimenticare, di mettere in secondo piano quello che tante volte è stato quello che ci ha condizionato di più. E qui la sottigliezza dell'esortazione è questa: devi dimenticare quello che, a cui hai dato più valore nella tua vita, o quello che ti ha dato un'impronta più forte, l'essere parte di una cultura, che poi può essere supercultura, può essere subcultura, non ha importanza, ma di una mentalità, di essere figlio di una mentalità e di essere figlio dei tuoi genitori, con tutto quello che comporta, col tipo di educazione, col tipo di esempio, col tipo di modelli che hai ricevuto. Hai bisogno di dimenticarli. Questa sera il Signore sta cercando delle persone che possano dimenticare, che possano mettere in secondo piano questi modelli culturali, familiari, per seguire lui. E ancora la scrittura ci ricorda che non dobbiamo più conoscere secondo la carne se abbiamo così conosciuto. E poi soprattutto, se si state attenti anche nel fondare una nuova famiglia, la scrittura è molto chiara, Gesù lo disse e Paolo lo riprende in Efesini 5:31, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola, cioè anche lì lasciare un modello per creare una famiglia. E quello che Dio sta dicendo di questa sera è che per farti sperimentare un'esperienza più forte della sua presenza, della sua vita, tu hai bisogno di lasciare certi modelli, hai bisogno di staccare, hai bisogno di rompere certi cordoni ombelicali. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre e il re si innamorerà della tua bellezza. E il re si innamorerà della tua bellezza. Chi è il re? E il re si innamorerà della tua bellezza, che significa che esprimerai la bellezza della tua nuova natura. Che bello, perché nel momento in cui dimentichiamo, mettiamo in secondo piano quelli che sono modelli culturali, mentali, religiosi, anche evangelici, quello che viene fuori non è una mentalità umana, non è una mentalità religiosa, ma è il carattere di Cristo. Alleluia! Se noi mettiamo in background, in secondo piano, tutti i condizionamenti, quello che viene fuori dalla vita del cristiano è il profumo di Gesù. Le persone non hanno bisogno di sentire la nostra mentalità, non gli interessa niente la nostra mentalità, hanno bisogno di percepire Gesù attraverso la tua vita. Le persone non interessa il tuo gusto musicale, interessa che sia intriso di Cristo. E poi potrà essere musica napoletana, anche se a me non piace, però se viene da un cuore che loda Cristo, le persone saranno guarite ascoltando musica napoletana cristiana. Come potrà essere rock, ma se viene da Cristo, toccherà e farà fuggire i demoni, altro che evocarli, li caccerà via, perché nasce da Cristo, non è una mentalità. Non è frutto di una mentalità. Il cristiano non è che uno che sceglie una mentalità, è uno che sceglie Cristo e lascia che Cristo cambi la sua mentalità. Io ho lasciato e sto lasciando che Cristo cambi la mia mentalità. Io non volevo gioire, non solo non potevo, io non volevo gioire. Io volevo essere un angosciato e un angosciante. Io volevo essere una persona proprio che si tormentava, un tormentato e un tormentante. E Dio mi ha detto: no, questo è il tuo, la tua mentalità umana, ma la mia presenza in te sarà anche gioia, gioia. Io non la voglio la gioia. La gioia è per gli stupidi. Ho dovuto cambiare mentalità. Hai bisogno, ho bisogno di lasciare, di dimenticare il tuo popolo, di dimenticare la casa di tuo padre, di dimenticare quell'imprinting, quell'impronta che l'educazione in un certo modo ti ha dato, che l'educazione anche religiosa sbagliata ti ha dato. E quando dico sbagliata non sto parlando di quella cattolica. Sapete quante cose lo Spirito Santo ha dovuto levare dalla mia mente che mi erano state proprio insegnate appena ero appena convertito? E nella comunità dove andavo mi avevano cominciato a creare pregiudizi verso tutti: quelli sono così perché fanno così, quegli altri sono così perché fanno così. Io già che ne avevo abbastanza pregiudizi per i fatti miei, ci mancava solamente qualcuno che me ne creava di più. E io in buona fede avevo preso tutto per buono, perché me lo dice qualcuno che è convertito. Non avete idea di quanto lo Spirito Santo ha dovuto lavorare per rompere quella mentalità sbagliata che vedeva il diverso come dal diavolo e che solo perché uno era truccato era posseduto. per dirtene una semplicemente, o altre cose meno evidenti, ma che io in buona fede avevo accolto come facenti parte della mentalità di Dio. Allora attenzione, dimentichiamo quello che è una mentalità, apparentemente anche che ci è stata trasmessa in maniera religiosa, perché il re così si innamorerà di noi, perché verrà fuori il carattere di Cristo. Ed è quello che Dio sta cercando di ottenere nella mia vita, ma anche nella tua vita. Ma lì dove era stato alimentato il mio pregiudizio, il mio giudizio, la mia critica, ma come poteva venire fuori l'amore? Ognuno diverso, io c'avevo sempre la parola che lo condannava, che lo giudicava. Se uno rideva troppo, spirito di buffoneria. Se uno aveva un'altra cosa, quello di là posseduto, quello di là non va, quello così, quello ragionava così. Ma voi pensate che questo avrebbe potuto fare venire fuori il carattere di Cristo nella mia vita? No! E allora ho dovuto dimenticare anche quello che mi era stato dato nel nome di Dio. Lo Spirito Santo ti aiuterà, perché il re così si innamorerà della tua bellezza. Dio, gli piaci. Ma gli piaci perché lui ha messo qualcosa di meraviglioso anche in te. Non gli piacciono le tue munnizze. Gli piaci tu, ti ha messo una nuova vita. Gli piace che tu esprimi questa vita. Gli piace che tu risplendi. Andiamo alla parte finale. Si innamorerà della tua bellezza, cioè quello che l'Apostolo Paolo descrive in una maniera molto semplice in Efesini 4:22. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta, a spogliarvi dell'uomo vecchio, abitudini, habitus vecchi, anche religiosi, che si corrompono seguendo le passioni ingannatrici, e a rivestire l'uomo nuovo, vestiti di Gesù. Alleluia! Chi si vuole vestire di Gesù? Bisogna spogliarsi degli altri vestiti, fratelli. Non possiamo appiccicarceli sopra. Bisogna spogliarci degli altri abiti, bisogna dimenticare la casa del Padre, bisogna dimenticare il nostro popolo di origine. E poi conclude qui la scrittura: inchinati a Lui. Quindi Dio si innamora di te, ma tu inchinati a Lui. Dio si innamora di te, ma tu umiliati. Perché chi si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Bisogna che tu diminuisca e che Lui cresca in te. Sei d'accordo? O qualcuno vuole aumentare e fare diventare Gesù piccolo piccolo, così è così piccolo che poi ce lo mettiamo in tasca e lo sfruttiamo come vogliamo? No! Bisogna che Egli cresca in te. In te, in te, bisogna che Egli cresca e che tu diminuisca. E guardate qual è la conseguenza miracolosa di questa cosa. Se realmente tu puoi fare questo questa sera, o puoi cominciare a fare questo, dimenticare, lasciare dietro e avere un atteggiamento umile, è scritto: e la figlia di Tiro ti porterà dei regali. Ma che significa? Perché nella scrittura di solito Tiro ha a che fare con una tipologia diabolica. Principe di Tiro è persino riferito al demonio. E il diavolo certamente non credo che sia molto in vena di farci dei regali. Qualche bomba ci vuole regalare, non lo so. E lui cerca di ispirare infatti molti abbiamo purtroppo ascoltato in questi ultimi giorni, e ne ascolteremo purtroppo, perché credo che questi musulmani integralisti, alcuni sono ispirati fortemente con una potenza distruttiva. Cosa sono questi regali della figlia di Tiro? Alziamoci in piedi. Che significa che la principessa, che la figlia di Tiro ti può fare un regalo? Significa che il diavolo che viene per distruggerti, in realtà, senza che tu possa realmente essere distrutto, in realtà puoi diventare più forte nel momento in cui il nemico ti vorrà distruggere. Qualcuno diceva, un uomo di Dio che ho tanto criticato per un periodo, e per certi versi forse era strano, diceva che il tuo nemico può diventare il tuo benefattore. Attenzione, non è che il diavolo è il nostro benefattore. Quali sono i regali del nemico? Sono quelli che lui non vorrebbe che avvenissero, ma in realtà nel momento in cui viene per distruggerti, ma trova Cristo in te, alla fine non ti può distruggere, ma alla fine fa sì che la tua forza crescerà, perché tu, per vincere il male con il bene, farai crescere Cristo in te. Cristo in te crescerà. Per cui quello che dovrebbe distruggerti alla fine avrà un effetto negativo. No, avrà un effetto costruttivo. Attenzione, è sempre il male, ma il modo con cui tu affronterai il male potrà farti vincere. Qualcuno ti vuole stimolare, per esempio, all'amarezza, alla rabbia. Non è un bel regalo qualcuno che ti sta alle calcagna per provare la tua pazienza, no, non è un bel regalo, ma diventa un bel regalo nel momento in cui questo farà crescere la tua pazienza, farà crescere il tuo amore, e allora vedrai che quello che è volto alla tua distruzione, attraverso l'opera di Cristo, invece ti farà crescere e ti farà diventare più paziente, più forte, più capace di amare. Questi sono i regali che ti porta la figlia di Tiro. E l'ultimo: e i più ricchi del popolo ricercheranno il tuo favore. Che significa? Che se avviene questo, i più ricchi del popolo cercheranno il tuo favore? Significa che comincerai ad avere un'influenza a livello culturale, a livello politico. Persone che lasciano esprimere Cristo diventano un'influenza forte negli ambienti, nei posti dove le tenebre sono più fitte. Cioè scoprirai che delle persone che pensi grandi, che pensi potenti, che pensi ricche, che pensi che non abbiano bisogno di niente, quando vedranno la luce di Dio in te, verranno da te e magari chiederanno che tu preghi per loro. Magari verranno lì e tu imporrai le mani loro. La presenza di Cristo in te. Se hai dimenticato quelle cose che vanno dimenticate, crescerà a tal punto da farti essere un'influenza positiva a livello sociale, culturale, politico, etico, morale. Poveri, diceva l'apostolo Paolo, ma arricchenti molti. Fratelli, avete qualcosa di fenomenale dentro. Dimenticate, lasciate stare tutte quelle cose che sono mentalità. Incontrate, avvicinatevi. Lasciate che lo Spirito Santo vi faccia risplendere di quello che veramente conta, la vita di Cristo. E questo farà una differenza incredibile, perché nessuno vi potrà fermare. Persino il diavolo vi farà dei regali senza volerlo. E gli uomini più influenti saranno influenzati da voi. Diventerete delle sentinelle, diventerete delle luci poste sulla montagna, diventerete dei punti di riferimento per tutti quelli che cercano la luce, non per quelli che cercano una religione evangelica, cattolica, battista, di qualunque genere sia, pentecostale. Diventerete un punto di riferimento, perché la luce di Cristo crescerà in ognuno di voi. Dimentichiamo tutte le altre fonti di sicurezza, di potere. dimentichiamo tutto quello che sembra darci forza e abbracciamo la croce di Cristo, abbracciamo Gesù e saremo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Amen. Preghiamo insieme. Signore, grazie perché tu ci chiami a una rivelazione più profonda del tuo amore. Grazie perché ci dici di abbandonare, di lasciare tutte le convinzioni che possono essere buone, belle, giuste, ma che sono per un tempo e che ci impediscono di entrare in una profonda rivelazione. E questa sera io ti voglio pregare per la mia vita. Padre, ti prego che non sia ancorato a dei modelli umani. Ti prego per ognuno di questi miei fratelli, che nessuno di loro possa ancorarsi a dei modelli umani che ti impediscono di tirarli, di portarli a una rivelazione più profonda. Perché tu vuoi il meglio, ma spesso noi, Signore, siamo così ancorati alle nostre tradizioni, ai nostri modi di vedere, o anche ancorati alle nostre delusioni. Abbiamo paura. Ma questa sera ti chiedo, Padre, che non ci sia paura di venire verso di te e di scoprire questo amore più intenso che colmerà ogni lacuna, che toccherà le nostre vite nel momento in cui lo desidereremo più di ogni altra cosa, più di ogni altra certezza. Signore, vogliamo avere prima di ogni cosa te, solo te. Vogliamo cercare il tuo regno, la tua giustizia e tutte le altre cose, le altre sicurezze, le altre garanzie, le avremo in più, Signore. Grazie, Padre. Ti prego per questo, questa sera, per me, per i miei fratelli. Ti prego per una rivelazione nuova, profonda, del tuo amore. Amen. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Ricordate che mercoledì abbiamo l'incontro qui alle 19, come al solito, e poi alle 20:30 ci sarà, per chi vuole andare, alla comunità La Parola della Grazia, l'incontro con Bill Wilson. Amen. Dio vi benedica. Buona serata.